perché non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto di asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Tutto quello che noi vogliamo fare in rapporto al tema dell'immigrazione è impedire che la selezione d'ingresso in Italia la facciano gli scafisti.
Significa mettere a rischio le vite umane che non Malta o l'Italia o l'Europa, ma gli scafisti schiavisti mettono a rischio. Il tema del controllo del mare è molto complicato, non si può pensare di salvare semplicemente rincorrendo o giocando a nascondino con gli scafisti schiavisti in mare.
Lei si sente soddisfatto di questo risultato?
Io sono soddisfatto se partono meno persone e muoiono meno persone.
Questo è quello che mi soddisfa. Che siano rimasti in mare tutti questi giorni?
Posso lavorare? Grazie.
Salvini però non mi ha risposto su questi Ministro, lunghi
ragazzi,
giorni.
Sto andando in ufficio. Ringraziate gli scafisti. Ringraziate gli scafisti.
Non erano scafisti.
Ringraziate gli scafisti. Ringraziate scafisti e chi aiuta gli scafisti.
Al di là della propaganda dei politici, chi sono veramente i cosiddetti scafisti? Qual è il loro crimine? Sono loro la vera causa delle migrazioni forzate o sono l'ultimo anello di un sistema fallimentare violento? In questo episodio proveremo a capirlo.
Radio Melting Pot.
For freedom of movement and citizenship rights.
Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
Per capire meglio perché i cosiddetti scafisti vengono criminalizzati, dobbiamo partire da una premessa chiara. La chiusura delle frontiere rende impossibile attraversare i confini d'Europa in modo legale e sicuro. Pertanto, le persone in movimento devono intraprendere viaggi sempre più difficili e pericolosi. Per questo sono costrette ad affidarsi alle organizzazioni di trasporto e facilitazione della traversata verso le coste dell'Europa meridionale. Questo sistema è la diretta conseguenza della chiusura dei confini. Non è la causa del movimento delle persone. La persecuzione penale di chi guida le imbarcazioni nel Mediterraneo è quindi parte del più ampio contesto di violenza razzista messa in atto dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri, che criminalizza tutte le persone che sfidano il regime delle frontiere. Per addentrarci su questo tema abbiamo chiesto a Federico Alagna, ricercatore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, da anni impegnato nello studio delle politiche europee sulle migrazioni, di parlarci di come nasce il fenomeno dello smuggling, ovvero il trasporto organizzato di persone attraverso le frontiere.
Ricordo quando ho cominciato a lavorare su smuggling e mi sono imbattuto in una frase molto bella che secondo me sintetizza veramente quale deve essere l'approccio nostro nel comprendere cos'è il traffico di migranti. Chiamerò così, diciamo, quello che poi può essere anche facilitazione, ecco, per semplificarci fra di noi nel corso di questa questa chiacchierata, ecco, lo chiamerò traffico di migranti. E questa frase diceva: è difficile dire quando nasce il traffico di migranti, perché le frontiere strutturalmente portano al traffico di migranti. Cioè, questo è chiaro, nel senso, nel momento in cui c'è una frontiera e c'è una regolamentazione dei passaggi fra una frontiera all'altra, quindi nel momento in cui c'è un'autorità, lo Stato, che ti dice tu puoi entrare, tu no, inevitabilmente creo le condizioni affinché venga fuori che cosa? Venga fuori un passaggio non autorizzato della frontiera, quelli che poi una certa politica chiama i clandestini, gli illegali, cioè questo, un passaggio non autorizzato della frontiera, e normalmente è chiaro che può anche esistere la figura di una persona che aiuta effettivamente a svolgere, diciamo, a compiere questo passaggio da una frontiera all'altra.
Gravitant autour de la notion de migration légale. Si nous n'ouvrons pas.
Se non apriamo anche solo per metà la porta d'ingresso, non possiamo stupirci quando tutti gli sventurati del pianeta entreranno con la forza dalle finestre. Bisogna aprire le porte per evitare che si entri dalle finestre.
Sono passati ormai 9 anni da quando, durante la seduta straordinaria del Consiglio europeo sulle tragedie nel Mediterraneo e le politiche di migrazione e asilo, l'ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si pronunciò sull'urgenza di lavorare sui canali legali come principale strumento di contrasto agli attraversamenti illegali e alle tragedie che ne derivano. Parole che suonano ormai cadute nel vuoto. Quasi 10 anni dopo, è evidente come le politiche dei paesi dell'Unione, soprattutto di quelli frontalieri, siano diventate sempre più escludenti e repressive, nonché sorde a quello che è un bisogno innato e insopprimibile dell'essere umano: muoversi, spostarsi e migrare. L'impossibilità di viaggiare tramite i canali ordinari del sistema internazionale basato sui visti d'ingresso è la ragione fondamentale che spinge le persone a intraprendere la traversata per mare o via terra, con i pericoli e i costi che essa comporta. A fronte della chiusura delle frontiere, le persone hanno sviluppato diverse strategie per aggirare l'impossibilità di arrivare in Europa. È da questa chiusura che nascono i cosiddetti scafisti o trafficanti, più correttamente smugglers. Figure che si trovano a colmare un vuoto creato dalle istituzioni nazionali ed europee. Partire da questo assunto rovescia completamente la narrazione ufficiale, che criminalizza gli smugglers per nascondere le politiche criminali e le responsabilità di chi da troppi anni ha fatto diventare il Mediterraneo il cimitero più grande d'Europa.
In qualche modo è cresciuto l'interesse verso il fenomeno, è cresciuta anche la criminalizzazione del fenomeno stesso e quindi anche sono cambiate tante cose. Se pensiamo soprattutto alle frontiere italiane, alla frontiera marittima, sicuramente c'è stato un cambiamento molto importante nelle rotte. Questo, diciamo, è anche legato fondamentalmente alle rotte migratorie, cioè nel senso, man mano sono cambiate le rotte migratorie, sono cambiate anche le persone che all'interno di queste rotte hanno agito da facilitatori in qualche modo. La frontiera marittima di per sé si presta molto chiaramente alla facilitazione, nel senso che ovviamente se siamo su un'imbarcazione, siamo in 20, non possiamo condurre l'imbarcazione in 20. Perché è importante capire la differenza fra le rotte? Perché ogni rotta porta con sé anche delle modalità diverse. Ma se è una rotta facile da navigare, in qualche modo, fra virgolette, è chiaro che si potrà anche affidare la conduzione, diciamo, a persone che non sono particolarmente abili da un punto di vista marittimo, per così dire. Se è una rotta fortemente presidiata, fortemente controllata dalle autorità di frontiera, quindi diciamo se c'è un alto rischio di essere intercettati e arrestati, è chiaro che se c'è un'organizzazione a monte che per l'appunto organizza questo tipo di mobilità transfrontaliera, è chiaro che cercheranno in tutti i modi di evitare di essere arrestati. Quindi anziché andare a condurre loro l'imbarcazione, affideranno questo compito a qualcun altro. Quello che vorrei sottolineare è come ci sono, secondo me, delle caratteristiche, degli elementi ai quali dobbiamo guardare per capire come cambia. E questi elementi sono appunto le rotte, gli elementi sono sicuramente le politiche di criminalizzazione, perché portano a non soltanto più traffico, ma anche a un traffico più pericoloso. Questo deve essere anche l'elemento chiave da comprendere. Cioè la retorica del combattiamo gli smugglers perché vogliamo salvare le vite delle persone migranti non è solo falsa, ma anche pericolosa, perché in realtà non è così. Più militarizzo le frontiere, più creo questo apparato repressivo alla frontiera contro questi presunti smugglers alla frontiera, più in realtà il processo migratorio diventa pericoloso. Questo lo dicono i dati. Quindi è fondamentale, ecco, capire questi aspetti, perché è attraverso questi aspetti che capiamo anche come si sono evolute le rotte nel tempo. E chiaramente questo è anche forse l'ultimo elemento che vorrei citare al riguardo. È anche importante capire come a volte noi veniamo a conoscenza di alcune rotte perché c'è più attenzione mediatica, ma questo non vuol dire che nel frattempo non succeda nulla.
Ogni percorso migratorio porta con sé delle dinamiche particolari, così come sfide e motivazioni diverse. I dati dimostrano che la militarizzazione delle frontiere e l'intensificazione dei controlli non hanno ridotto il movimento illegale attraverso le frontiere, ma lo hanno reso più pericoloso e mortale. Per sfuggire a fermi e arresti, le reti di smuggling hanno adottato nel tempo misure sempre più estreme, costringendo persone con scarsissima o nulla esperienza del mare a prendere il controllo delle imbarcazioni. Queste persone, talvolta, vengono scelte in maniera totalmente aleatoria e arbitraria, trovandosi costrette ad accettare queste richieste pur di evitare violenze di ogni tipo. Queste le parole di Cheikh Sene, mediatore culturale senegalese che si è trovato costretto a guidare la barca in cui si trovava.
In Libia ci sono due tipi di connection, i campi. Una è connection house, quando sei arrivato nuovo, devi andare a connection house. Quando paghi i soldi, ti portano connection, devi farmi sbarchi. Quando sono arrivato a connection house, avevo i soldi. Così ho pagato per andare a connection, devi farmi sbarchi. Sono arrivato lì e il capitano non c'era perché il mare era un po' agitato. Siamo stati tanti giorni là. Un mese là non potevamo partire perché non c'era tanti capitani che avevano servito loro per fare il loro lavoro. Alcuni dei ragazzi africani che mi hanno conosciuto come pescatore hanno andato a dire loro coxor, loro intermediera. Questo ragazzo sa guidare, quindi perché non lo fate guidare? Così lui può guidare la nostra barca, così avremo un barco sicuro. Quando i libici sono venuti con i libici, mi hanno detto che tu sai guidare la barca. Perché hai detto che non sai guidare? Lei ha detto che io non so guidare. Questo motivo ho pagato i miei soldi. Quando sono tornati, quando mi hanno chiesto che se sapevo guidare, ho detto di no. Mi hanno detto che vieni con noi. Così mi hanno chiuso su piccola stanza, come isolamento, per far dirmi che se non sai guidare, se non guida questa barca, non esci questa stanza. Così io tengo duro, ho detto che non so guidare, ho pagato i miei soldi come passeggero, quindi non posso guidare le vostre barche perché non so neanche guidare. Così è arrivato un altro libico, iniziare a guidare, non sapevo arabo cosa parlava, avevo un bastone, iniziavo a piccarmi, a forzarmi a parlare araba, ma non poteva sapere cosa diceva. Urlava, piccava, parlava, urlava, ma non si riesco a capire cosa voleva dire. Dopo sono arrivato in coxor, mi hanno detto che se non guida questo barco, questi ragazzi ti ammasseranno, perché tutti i ragazzi sanno che sai guidare. Ho detto il coxor, io non so guidare le barche. Mi hanno detto questo non è vero, perché tutti i ragazzi che ti conoscono sanno che sai guidare perché sanno che hai anche una barca. Quindi se vuoi salvare la tua vita, guida questa barca.
Il decreto prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti, ma prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini, che prevede per questi criminali una pena punibile, di essere puniti con una pena fino a 30 anni di reclusione, nel caso specifico ad esempio di Cutro. Il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo.
Nonostante i numerosi articoli di cronaca sugli arresti dei presunti criminali, si è discusso poco delle motivazioni che spingono le persone a condurre le barche o dei ruoli che queste ricoprono nelle organizzazioni del traffico. Nel progetto Dal mare al carcere di Arci Porco Rosso e Alarm Phone, che ha segnato un passaggio importante nella decostruzione del termine scafista, emerge invece la complessità di situazioni in cui le persone migranti possono trovarsi a guidare un'imbarcazione. C'è chi è costretto a farlo per necessità durante una situazione di emergenza,
chi viene forzato dai trafficanti con la violenza, chi viene retribuito e chi è direttamente coinvolto all'interno dell'organizzazione. Le politiche securitarie dell'Unione Europea hanno però contribuito a dipingere chi guida la barca e chi fornisce supporto tecnico necessariamente come un criminale. Federico Alagna ci spiega che questo approccio finisce per favorire le reti di smuggling, ignorando in modo strumentale il fatto che il cosiddetto scafista sia un elemento marginale di un sistema più ampio e complesso.
Alla fine, perché andare a colpire sempre i pesci piccoli? Cioè, questo è il punto. Rispetto alla duplice natura spesso di diverse istituzioni libiche, a cominciare dalla cosiddetta Guardia Costiera, che, diciamo, da un lato sì, sono più o meno cosiddette istituzioni, e dall'altro sono coinvolte in attività di traffico e o di sfruttamento sul territorio, e poi sono le realtà con le quali il governo italiano, e non solo, diciamo, perché poi qui c'è anche tutto il grande tema dell'Unione Europea e della grande ipocrisia dell'Unione Europea sul tema, poi ci fa gli accordi. E allora dico, ma se veramente vogliamo colpire i trafficanti, perché andiamo a fare gli accordi con governi che non offrono nessuna garanzia al riguardo, e poi andiamo a colpire le persone che conducono le imbarcazioni?
La normativa italiana punisce non solo coloro che promuovono il traffico di esseri umani, ma anche coloro che materialmente trasportano persone migranti. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare prevede pene severe, aggravate ulteriormente dall'applicazione del decreto Cutro. L'attivista Richard Brody dell'associazione Arci Porco Rosso riporta i casi di due cosiddetti scafisti indagati per la strage di Cutro. Kunu Fuk, che è già stato condannato a 20 anni di carcere e risarcimenti, e Mohamed Abdesalem, che già in passato aveva condotto imbarcazioni con a bordo migranti dirette verso l'Italia.
Kunu Fuk ha scelto il rito abbreviato, lui ha ammesso, un reo confesso, ha detto che era un meccanico a bordo della barca, che ha svolto il ruolo del meccanico in cambio per un viaggio, che è scappato dalla Turchia, è stato accusato di essere stato vicino all'attentato, il golpe nei confronti di Erdogan, e per questo è stato da anni perseguitato, è scappato dalla Turchia. E questo era il suo modo di arrivare qua, poi voleva andare in Germania, però è stato beccato al confine di Austria, estradato, e ha scelto il rito abbreviato perché lui non ha contestato di essere aver fatto parte dell'equipaggio, e ha beccato 20 anni di detenzione, più 3 milioni di euro di una multa penale, e che deve risarcire le vittime. Le vittime in questo caso sono le persone che si sono costituite parte civile, che sono superstiti, familiari dei deceduti, in più il regione di Calabria e il governo, in quanto ministro dell'interno e presidente del consiglio. Dico un'ultima cosa rispetto a Mohamed, che è un caso interessante perché la sua situazione è qualcuno che chiaramente, cioè, ha guidato le barche in passato, è stato anche condannato, e lui ora deve affrontare tanti anni in carcere, sicuramente. Ma non perché è responsabile per la morte delle persone, ma perché per il governo italiano, per lo Stato italiano, il vero reato che ha commesso tutte queste persone è innanzitutto di essere migranti. Di essere persone che hanno sfidato il frontiere italiano, che l'hanno cercato di attraversarlo in modo irregolare, senza un visto, e di aver aiutato altre persone di fare la stessa cosa. Queste persone sono sotto processo come una deterrenza, per cercare di dissuadere altre persone di arrivare in Italia.
Per i detenuti stranieri, soprattutto coloro che finiscono in carcere direttamente dopo lo sbarco, l'intero percorso di detenzione diventa un'esperienza estremamente traumatizzante, come nel caso di Cech, che una volta arrivato in Italia si è ritrovato a vivere la prigionia senza conoscere la lingua, incapace di comunicare e completamente isolato.
Quando sono arrivato in Italia il 16 marzo, mi hanno arrestato. mi hanno portato a casa di Ragusa di notte con altre 6 persone. Sapevamo che è successo, non potevamo dire perché siamo separati con gli altri, non potevamo dire niente perché non venivano senza parole. Quando sono entrato, dopo quella prima settimana, è arrivato un avvocato e un mediatore. Sono parlato con me, che si è arrestato perché hai guidato la barca. I ragazzi hanno detto che tu hai guidato la barca, torniamo, ti portiamo fuori. Così mi aveva detto l'avvocato e il mediatore. Ma dopo 7 mesi non sono mai tornati.
Il discorso politico sembra quindi raccontare una storia distante e distaccata dalla realtà. Secondo la narrazione dei media e di chi governa, infatti, chi conduce le imbarcazioni sarebbe automaticamente parte di importanti organizzazioni internazionali dedicate al traffico di esseri umani. Cosa che però non è sostenuta dai fatti e non trova riscontro nemmeno nelle pronunce dei tribunali che hanno indagato sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come sottolinea Richard Brody di Arci Porcorosso.
Il governo Meloni è stato molto potente nella sua retorica, parlando anche di una guerra contro i smugglers che andranno in tutto il globo terracqueo per trovarli, eccetera. Anche pensando che c'è questa grandissima organizzazione strutturata di stampo mafioso in Turchia e in altre parti del mondo che portano in Italia le persone migranti e che è responsabile anche per la loro morte. Le vicende giudiziarie, purtroppo o per fortuna, non identificano grandi organizzazioni, strutture e stati che sono responsabili, ma persone.
Tutte le evidenze dimostrano l'inutilità della guerra ai cosiddetti scafisti e indicano anzi che questa guerra non porta nessun beneficio nel tutelare la vita e la sicurezza delle persone migranti. Ma allora, qual è il motivo di questo accanimento? Perché le autorità insistono in questa inutile e ingiusta criminalizzazione? A noi sembrano i perfetti capri espiatori di un sistema violento e crudele che criminalizza sia le persone in movimento, sia che questo movimento lo facilita. Dal 2013 alla fine del 2023 sono state fermate in seguito agli approdi almeno 3.200 persone, identificate come cosiddetti scafisti o come equipaggio. Al 23 maggio 2023 in Italia erano detenute 1.124 persone per questo reato, di cui 1.012 straniere.
Io penso che chi decide oggi ha tutti, ma dico tutti gli strumenti, i dati possibili e immaginabili per sapere che le politiche che stanno approvando hanno gli effetti che ben conosciamo, cioè quelli di non cambiare nulla rispetto a, diciamo, di non migliorare, ecco, la situazione, delle persone in movimento, di non, produrre nessuna riduzione rispetto agli arrivi, se è questo quello che si desidera, di essere in completa violazione di diritti umani, diritto internazionale, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa chiarissima. Quindi questa è una scelta deliberata che risponde banalmente, dal mio punto di vista, diciamo, una molteplicità di esigenze. In primo luogo, quella di colpire la migrazione. Cioè, il problema non sono i trafficanti, il problema sono i migranti. Questo è il punto. Quindi, siccome non si è provato a colpire i migranti, no? C'è stato il discorso, c'è cioè il reato di clandestinità, se ricordiamo, però è anche risultato evidente che non c'era, cioè alla fine non è servito a nulla rispetto, diciamo, agli scopi originari del reato. È chiaro, è più facile colpire i trafficanti, anche perché è moralmente più giustificabile.
Ma come possiamo contribuire a stravolgere questa narrazione per tornare a dare dignità e centralità alle persone migranti, alla loro individualità, alle loro storie e alle loro scelte? Innanzitutto è fondamentale smettere di utilizzare il linguaggio stigmatizzante che la politica ha adottato in questi anni, per cercare invece dei termini più idonei a rendere la complessità del fenomeno, ascoltando e valorizzando la voce delle persone direttamente coinvolte.
Facilitatore, secondo me, è una parola che può servire soprattutto in ambito, diciamo, più tecnico, se vogliamo. Cioè, io lì sicuramente la vedo indicata, la vedo importante. Cioè, è chiaro che, come dire, in un testo normativo, insomma, anche in un contesto appunto più tecnico, probabilmente può descrivere meglio rispetto alla figura di capitano. Anche nel dibattito pubblico, diciamo, non lo so, a me viene da dire, sai, qualsiasi cosa purché la smettiamo di parlare di trafficanti e scafisti. Da un certo punto in poi c'è cominciata questa ossessione, no, verso le persone che aiutavano a passare da un confine all'altro. E per recuperare un po' in qualche modo appunto anche la dimensione più autentica, io penso che sì, la parola capitano possa essere indicata, peraltro, diciamo, anche con il film di Garrone sicuramente aiuta in questo senso, e devo dire che ci sono anche varie organizzazioni che si occupano di questi argomenti da tanti anni, che hanno fatto questa scelta, una scelta che va in questa direzione. Penso per esempio al progetto Dal mare al carcere, no? Che è un progetto fondamentale da questo punto di vista, portato avanti dall'Arci Porco Rosso insieme a Alarm Phone, insieme a Borderland Europe. Ecco, anche loro fanno la scelta dei capitani, si soffermano sull'utilizzo di questa parola. A me piace, devo dire, un aspetto che mi piace particolarmente questa parola è che in diverse circostanze mi è capitato di sentire anche come effettivamente ridà anche una sorta di centralità e di autonomia in qualche modo alle persone migranti, nel senso che spesso sono loro stesse a chiamare capitano chi si occupa, diciamo, della conduzione dell'imbarcazione. Quindi, come dire, anziché affibbiare noi un'etichetta dall'esterno, cioè penso che utilizzare anche una terminologia che in qualche modo viene sentita come propria possa essere indicata.
Io ho detto non so guidare. Un giorno dopo è arrivato un altro libico, la stessa cosa, gridare, picchiare, senza mangiare. Alla fine ho deciso di salvare la mia vita, di salvare anche altri compagni che potevo portare, e accettare di guidare la barca. Così ho dovuto dire sì, so guidare.
Hanno partecipato alla realizzazione di questo episodio Federico Alagna, ricercatore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Richard Brody, attivista dell'associazione Arci Porco Rosso, Cheikh Séné, mediatore culturale senegalese. In redazione Nicole Bottacin, Martina Mutti, Teresa Stefanelli ed Eugenio Zazzara. Le interviste sono state realizzate da Naji Sheikh Ahmed e Gaspare Mezzana. Voce narrante Martina Mutti. Musiche originali Sergio De Checchi. Produzione e post-produzione Pablo Garcia Santos e Eva Bearzatti.
Follow us on meltingpot.org, in our social networks and on Spotify.
Seguici su meltingpot.org, i nostri canali social e su Spotify. Radio Melting Pot è finanziato con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese.